diverse istituzioni private e pubbliche, per esempio case di riposo, ospedali o scuole, occupandosi in particolare di formazione e consulenza. È terapeuta di un gruppo di sostegno al Movimento per l'Affido di Verona ed è consulente da parte di parte in alcune case di divorzio per l'affido. Ha un'esperienza più che decennale nell'ambito del non profit, occupandosi in particolare di adolescenti e delle loro famiglie, nell'ambito della devianza e dell'abbandono scolastico. Collabora con Prospettiva Famiglia e questa sera la ringraziamo per essere qui, visto che viene anche da Costozza e quindi gratuitamente il suo supporto professionale. Come avete visto, in entrata c'è una cassettina, noi non chiediamo nulla, noi lavoriamo con i 1000 euro che il Comune di Verona ci dà all'anno e ospitiamo grandi nomi. Chiunque opera per Prospettiva Famiglia lo fa gratuitamente, ma siamo costretti a supportare le spese vive. Avremo Rita Borsellino nel mese di maggio, avremo il corrispondente di Repubblica da New York, Federico Rampini, abbiamo avuto Grande Colombo, abbiamo avuto Lella Costa, abbiamo avuto Vittorino Andreoli, tutti personaggi di grande standing, di grande valore, ma che implicano comunque un dispendio economico. Ecco, noi non chiediamo nulla, la cassettina è soltanto un simbolo di un euro a serata, se qualcuno lo gradisce contribuisce a organizzare le molte attività della rete. Grazie.
L'hai spento?
No, scusa, forse sì.
Vai. Ah, ok. Buonasera, bentrovati. Ringrazio Daniela per la bella presentazione. E è sempre un piacere venire qui a Tomasoli e vedere che siete sempre, sempre in tanti, perché vi assicuro che quando si organizzano le serate trovare persone interessate e disposte a muoversi è sempre molto difficile. Prospettiva Famiglia ha creato ormai una rete che funziona e probabilmente anche un interesse, e voi ne siete la dimostrazione. E questa sera parliamo di autostima, che è un tema che Daniela mi ha chiesto di riproporre perché io non ho parlato ancora, e probabilmente la richiesta viene un po' da voi, dai questionari che Prospettiva fa, quindi è un tema che a quanto pare è molto, molto sentito. E che io cercherò più che altro stasera di darvi degli spunti di riflessione, delle riflessioni che ho fatto pensando a questa serata e che vi porto e che porto voi adesso. Allora, la prima considerazione che mi viene da fare è che il termine autostima negli anni 70 era praticamente sconosciuto, cioè non si parlava di autostima come ne parliamo noi oggi. Oggi vengono organizzati anche dei corsi, no? Penso che avrete visto in giro delle pubblicità dove vengono proprio fatti dei corsi per insegnare alle persone a migliorare la loro autostima. Se prendete una rivista, un giornale, soprattutto i giornali femminili, nel momento in cui si parla di problematiche psicologiche, il termine autostima è molto facile che lo incontriate. Quindi in qualche modo noi oggi come società consideriamo questo aspetto, questo elemento, l'autostima, molto importante per poter vivere bene e vivere in uno stato di benessere. Ed è questo anche il motivo per cui questa sera siamo qui, perché ci interessa capirne qualcosa di più. Quello che a me un po' spaventa è il fatto che si facciano dei corsi sull'autostima, perché mi viene a pensare che l'autostima è qualcosa legato alla persona, quindi all'individuo. Quindi penso che non sia, che non basti dare l'ABC perché una persona arrivi poi a una buona autostima, anzi il rischio di dare l'ABC è quello di uniformare le persone e poi magari andando avanti cercherò di spiegarvi il perché di questo concetto che vi sto dicendo adesso. Ma cos'è l'autostima? Galimberti nel dizionario di psicologia dà questa definizione che vi ho scritto, cioè la considerazione che un individuo ha di se stesso. Noi tutti consideriamo noi stessi, ci diamo un valore, un giudizio, e lo facciamo basandoci su dei parametri. Non è detto che i parametri che io che uso per giudicare me stessa, dare un valore di me stessa, siano gli stessi che utilizza un'altra persona, perché dipende anche dal contesto in cui vivo, da come sono cresciuto, da quali ideali in qualche modo mi ispiro, no? E in che cosa, a che cosa do una priorità, no? Quindi la valutazione che do dell'autostima è legata a un confronto con un ideale di quello che vorrei essere, vorrei raggiungere o di persona, e al confronto che faccio con i pari, con gli altri, con le persone che mi stanno attorno, che mi circondano, con cui vivo, e anche con un'opinione che ho di me. Cioè mi confronto anche con delle idee, no? Delle idee che probabilmente ho maturato nella relazione con gli altri. A volte noi abbiamo delle idee di noi stessi che nascono dal fatto che ci siamo sentiti dire continuamente dagli altri, non so, sei una persona permalosa. Ci facciamo l'idea di essere persone permalose perché ce lo ci siamo sentiti dire mille volte, e quindi ci confrontiamo anche nel giudizio di noi stessi su questo, ad esempio, su questo giudizio, su questo parametro che ci arriva, su un'opinione che abbiamo consolidato anche nel confronto con le persone che ci circondano. Noi abbiamo bisogno di valutarci e lo facciamo spesso, lo facciamo molto spesso in diverse situazioni, perché da una parte abbiamo bisogno di verificare, no, come quello che facciamo, come lo facciamo, e dall'altra anche abbiamo bisogno di incoraggiarci. Nei momenti in cui siamo in difficoltà facciamo una valutazione di come stanno andando le cose, no? La frase è, spesso capita che una persona dica: mi va tutto male in questo periodo. Stiamo facendo una valutazione sia dei fatti che ci accadono, ma anche di come li stiamo affrontando, no? Oppure diciamo: non ce la faccio, non ho le energie, non riesco, non sono capace. Questa è una valutazione che facciamo per cercare delle strategie per affrontare la vita, per affrontare quello che ci succede. Ma che cos'è questa, da dove arriva, da dove nasce, che cos'è, da dove arriva l'autostima? Allora, il nucleo della fiducia di base, così si viene definito in psicanalisi, si crea nelle esperienze che noi abbiamo con le persone che si prendono cura di noi fin dalla nascita, in primis quindi i genitori, che nell'accoglierci ci aiutano a sviluppare questo nucleo di fiducia di base. E quindi l'autostima che noi creiamo dalla nascita si sviluppa proprio dalla relazione con, io parlo dei genitori, ma se una persona non avesse genitori, le figure di riferimento, di accudimento che il bambino incontra nei primi anni di vita. Perché i genitori ci trasmettono il messaggio che noi abbiamo diritto di vivere, siamo giusti e abbiamo il diritto di piacere, di vivere con piacere anche, di goderci anche la vita, di avere un nostro spazio in questa vita. E in questo ruolo di riconoscimento è molto importante il ruolo di tutti e due i genitori, ma io vorrei sottolineare in particolare il ruolo del padre, perché il padre è quello che ci riconosce come individui altri da lui, e cioè la mamma ci partorisce, ci dà la luce e quindi ci accetta in quanto parte di lei anche, no? Cioè, siamo stati nella sua pancia, siamo stati parte di lei. Ed è quindi in qualche modo imprescindibile che lei ci riconosca e ci dia come suo figlio. Il padre invece ci riconosce come figlio suo, dandoci un valore e riconoscendoci tra tanti altri. È colui che in qualche modo riconosce anche la nostra identità. Andrea ha fatto questo bellissimo incontro sull'identità, ci dà la dimensione di avere un io altro rispetto ai genitori. Quindi il ruolo del padre è in questo caso importante tanto quanto quello della madre, nel riconoscere il bambino e nel dargli in qualche modo la fiducia del suo valore. Galimberti, nel parlare di questo nucleo di fiducia di base, che è alla base appunto dell'autostima, lo definisce nucleo caldo, cioè dice: se noi nella relazione con i nostri genitori abbiamo formato dentro di noi attraverso il fatto di essere stati da loro accettati, essere stati identificati, essere stati riconosciuti e apprezzati, questa parte ci rimane dentro e ci aiuta ad affrontare in seguito la vita anche nelle difficoltà. Diciamo, viene definito nucleo proprio in quanto qualcosa di insito dentro di noi che ci portiamo e che non ci abbandona in qualche modo. Quindi capite bene che la prima relazione con i genitori è molto importante nel formare questa fiducia di base. Allora voi potreste dire, sì, vabbè, però magari io ho avuto dei genitori che mi hanno pulito, mi hanno riconosciuto, e comunque in alcuni momenti mi sento un po' vacillare, cioè non mi sento così sicuro di me stesso, così certo di me stesso, perché dobbiamo considerare che questa fiducia di base, questa nostra autostima, non è statica, non è un elemento fermo, immobile, che metto lì e rimane lì. Io vivo nella relazione con gli altri, vivo nel mondo e quindi vivo eventi che possono anche non dipendere da me, che possono capitarmi delle cose che non ho voluto, che mi sono accadute, perché la vita è fatta di tante situazioni, e quindi l'autostima e la fiducia di me è un elemento che si muove e che si trasforma e che è frutto proprio delle esperienze che io ho vissuto e che sto vivendo e che vivrò nella relazione con gli altri, con me stesso e con il mondo. E l'altra cosa che volevo sottolineare è che il livello di autostima e la percezione dell'autostima varia in funzione dell'età. Il bambino in età della scuola dell'infanzia, fino diciamo ai 5 anni, 6, non dà così importanza al valore di sé, all'autostima, o meglio, la risolve molto velocemente. Nel momento in cui un altro bambino lo riconosce, lo fa sentire inadeguato, lo liquida dicendo sei cattivo, sei brutto, e lo fa fuori così, perché il bambino in quell'età è egocentrato, lui è il centro del mondo, il mondo gira intorno a lui, tutto quello che lo disturba in qualche modo lo elimina, e ogni bambino ha le sue strategie, no? Ci sono bambini che fanno dei capricci incredibili, cioè penso che ognuno di voi, se avete figli, ci siete passati da questa fase della vita dei bambini, no? Perché il bambino nell'età dell'infanzia vive il presente, vive il qui e ora, quello che gli accade adesso. Quindi se ha un dispiacere piange, però in due secondi, se poi c'è qualcosa che lo rende felice, si diverte e ride. In età scolare invece, nel periodo che inizia con le elementari, il confronto con gli altri diventa importante. E i bambini in questa età iniziano a valutare se stessi confrontandosi con gli altri, sia nell'ambito scolastico che nelle varie attività che possono svolgere al di fuori della scuola, no? E quindi l'autostima diventa qualcosa che loro mettono continuamente in discussione. È facile che un bambino di questa età abbia dei momenti in cui dice non sono capace, non sono intelligente, i miei amici sono più bravi di me, e avere dei momenti di scoraggiamento rispetto alle proprie capacità e alle proprie potenzialità, perché comunque, anche se ha avuto dei genitori vicini che l'hanno riconosciuto, che gli hanno dato quel nucleo caldo di cui parlavo prima, lui si sta in questo momento confrontando col mondo. Prima ha vissuto più che altro nel suo mondo e anche, se volete, un protetto, no? dalla famiglia e comunque anche dall'ambiente della scuola dell'infanzia, dove è ancora tutto un gioco, no? Le attività sono ancora legate ad aspetti più ludici che di competizione, di confronto e anche di richieste di impegno, di responsabilità e di mettersi in qualche modo alla prova. Nell'adolescenza poi sappiamo che l'autostima cambia, non dico da un giorno all'altro, ma da un'ora all'altra, nel senso che gli adolescenti, la loro autostima è molto legata alle emozioni che vivono e alla relazione con i pari, con i compagni, no? Per cui passano abbastanza di frequente da un momento in cui si sentono padroni del mondo, perché non so, hanno preso quel voto, perché il ragazzo che mi piace mi ha visto, mi ha salutato, perché ho ricevuto un bel messaggio, a momenti di sconforto perché non so, l'amica non mi ha chiamato, mi ha cercato, oppure è successo qualcosa che mi ha disturbato. Per cui l'adolescente è in una fase di formazione della propria identità, del proprio io, e ha ancora molti dubbi su di sé, no? Non ha molte certezze, le sta costruendo. Quindi l'autostima è molto oscillante e abbastanza, e varia molto frequentemente. In un adulto che sta bene, in condizioni quindi in cui una persona è tranquilla con sé, l'autostima dovrebbe essere abbastanza stabile, perché una persona adulta dovrebbe già aver fatto quelle scelte di vita, quindi aver scelto il lavoro, aver scelto un progetto di vita, no? con una persona o da soli, avere già insomma dei punti di riferimento abbastanza stabili che tutti noi cerchiamo di costruire nel nostro progetto di vita, e quindi questo dovrebbe aiutare una persona adulta ad avere un concetto di sé ben strutturato, cioè ad avere abbastanza chiaro chi sono, cosa voglio e cosa ci faccio qui, tra virgolette, insomma. Adesso magari cosa ci faccio qui è un tema basso, ma intendo dire nel senso perché ho scelto questa strada invece di quell'altra, no? Avere un po' consapevolezza delle proprie scelte di vita, perché sto con questa persona e non con un'altra, no? Perché faccio questo lavoro e non un altro. Ovviamente se l'autostima è gonfiata e quindi in qualche modo basata sulla valutazione degli altri, in qualche modo la fiducia di me stesso non è una fiducia vera, è abbastanza falsata. Abbiamo quello che viene chiamato narcisismo patologico, sono quelle persone innamorate di se stesse dove sì, c'è questa fiducia, io riesco a far tutto, faccio tutto, sono il migliore, ma a scapito della relazione con gli altri, perché poi relazionarsi con una persona così è molto difficile, perché non riesce a vedere l'altro, vede solo se stesso, e quindi ha una forma di autostima un po' artificiale. Queste persone in realtà hanno molta paura di misurarsi, confrontarsi con gli altri, perché temono di scoprire i propri limiti e le proprie fragilità, preferiscono non vederle e rimanere legati a un altro ideale di sé, no? Se la stima di sé dipende dai giudizi degli altri, il rischio è che sia una stima di sé scarsa, che sia sempre in qualche modo messa in discussione, e il rischio anche di creare dei legami di dipendenza con gli altri, dove ho bisogno dell'altro per sentirmi riconosciuto e per dare un valore a me stesso. L'autostima invece, che è fondata sulla fiducia in sé, ok, sono una persona con delle difficoltà, con dei limiti, cioè tutto non mi riesce bene, però ho comunque fiducia di poter affrontare la vita, di potercela fare, di poter in qualche modo trovare delle strategie, delle soluzioni ai momenti di difficoltà. Allora questo si chiama narcisismo sano, cioè vuol dire ho fiducia in me, però è una fiducia in me che mi motiva ad affrontare anche situazioni pesanti della vita, no? Perché può accadere questo. Allora, questo è un po' in generale, quello che riguarda, ho parlato in generale anche dell'autostima che riguarda anche noi adulti, ma noi come possiamo, perché credo che questa è la domanda, no, che ci facciamo, è aiutare i nostri figli comunque a mantenere una buona fiducia in sé, no? Perché comunque sappiamo che avere una buona autostima, una buona fiducia in sé, insomma, si affrontano, come ho detto, si affrontano le situazioni meglio, cioè si riesce ad affrontare la vita meglio. Quindi noi tutti vorremmo dare questo strumento ai nostri figli. Beh, il rapporto con l'altro, quindi il rapporto con noi, è sicuramente lo strumento fondamentale per aiutare loro a migliorare la percezione di sé e la stima di sé, o perlomeno a mantenerla, ad averla, a conquistarla continuamente, perché la stima di sé, come ho detto, va conquistata continuamente. Noi la mettiamo continuamente in discussione e la dobbiamo quindi alimentare, ne dobbiamo aver cura ogni giorno. E allora io avevo preparato un filmatino che però siccome non riusciamo a far andare l'audio, e mi dispiace molto perché avevo messo una canzoncina carina, vi faccio vedere solo le foto, che non è la stessa cosa, però vabbè, vi chiedo di accontentarvi di quello che riusciamo a fare. Allora, mi hanno detto qua, però, fatto giusto? Ok. Allora, in realtà dovevano impartire queste immagini con una musica, quindi era più piacevole per voi vedere queste immagini. Vi faccio vedere queste immagini, si vedono? Facciamo andare avanti. E non posso cantare io con la mia voce, però sono immagini di bambini che vi chiedo di guardare con attenzione. La musica era carina perché accompagnava queste immagini di bambini per lo più sorridenti, e volevo farvi vedere, ed era anche un modo per fare un piccolo break. Invece vi intrattengo io. Non sono molte le foto, finiranno tra poco. Io ho scelto bimbi, le ho prese da internet, spero che non mi citino per violazione della privacy, ma erano foto su internet, quindi credo che siano foto anche di pubblicità. Ho preso foto più che altro di bambini, di bimbi. Carini, simpatici. Ecco, mi dispiace molto perché era una canzoncina dello Zecchino d'Oro sulle note. Vabbè, questo è il bambino di prima. Allora, voi vi chiederete perché io vi ho fatto vedere le foto di bimbi, cioè cosa c'entra con quello che sto dicendo. In realtà, se voi avete osservato le foto, la prima cosa che avrete notato è che sono bambini, ma che sono bambini tutti diversi. Non ci sono due bambini identici, e anche se noi prendessimo due gemelli, se li conoscessimo bene, noteremo delle diversità, perché anche i gemelli della stessa sacca, insomma, hanno dei tratti diversi. Questo perché prima dicevano in che modo noi possiamo aiutare i nostri figli a coltivare l'autostima. E la prima cosa, secondo me, fondamentale, che sembra una cosa assolutamente scontata, è che dobbiamo ricordarci che il nostro bambino, la nostra bambina, il nostro ragazzo, la nostra ragazza sono unici e ripetibili, e anche noi come genitori siamo unici e ripetibili. Sembra un concetto, voi direte, beh, insomma, mio figlio per me è ovvio che per me è speciale per me è speciale rispetto a tutti gli altri. Però questo concetto così semplice noi spesso come genitori ce lo scordiamo poi nella vita di tutti i giorni. Cioè, come i bambini sono diversi fisicamente l'uno dall'altro, sono diversi anche nella loro essenza, nel loro carattere, nel loro essere, quello che sono come individui. E quindi questo, se noi abbiamo in mente questo concetto, trasmettiamo questo concetto anche ai nostri figli, gli trasmettiamo questo loro valore di essere unici, quindi preziosi, quindi rari anche, no? Dicevo, noi facciamo fatica come genitori a ricordarci questa cosa, perché a volte abbiamo delle aspettative nei confronti dei nostri figli che ci portano a giudicarli, no? A giudicare il loro valore, a fare dei confronti con altri bambini, a rimanere delusi perché non riescono nel modo in cui avremmo voluto. È stato fatto un incontro anche su questo, no? Mi risulta, sulle aspettative dei genitori. E la collega aveva citato quel film di Anna Magnani, dove lei porta la bimba a fare questa gara, questi provini per diventare piccola attrice. A volte siamo genitori come la protagonista di quel film in alcuni momenti, no? Ci dimentichiamo di vedere il nostro bambino, il nostro figlio per quello che è, e di dar valore alle sue potenzialità, alla sua unicità. Nella scuola poi questo secondo me è molto, molto presente, no? Genitori che rimangono delusi perché il bambino prende 8. Io trovo che invece dovremmo essere contenti, valorizzare questo aspetto, no? Non è che tutti devono essere delle eccellenze a scuola, e ricordarci anche che avere un bambino istruito non significa avere un bambino educato alla vita, educato ad affrontare la vita, le frustrazioni che la vita presenta, e quindi anche a coltivare una buona stima di sé. Per cui io volevo rimarcare molto su questa cosa dell'unicità e della ripetibilità dei nostri figli, che se guidasse le nostre azioni ci aiuterebbe anche ad evitare di avere degli atteggiamenti, dei comportamenti che a volte possiamo assumere semplicemente perché non pensiamo a quello che diciamo, non pensiamo a cosa facciamo, o perché ci hanno trattato così, siamo stati abituati anche noi ad essere in qualche modo trattati in quel modo. Qui ho scritto delle parole, delle frasi che può capitare, no? Che come genitori usiamo e che non aiutano un bambino a coltivare la stima di sé, no? E che forse sono frasi anche che vi siete sentiti dire da piccoli o da giovani, no? Il famoso te l'avevo detto, no? E è come dire sapevo che avresti fallito. Il te l'avevo detto è dire io lo sapevo che tanto andava male, no? L'altra persona già si sente male che è andata male, in più sentirsi dire così si sente sprofondare, no? È una frase che fa molto arrabbiare. Beh, sei un buono a nulla, no? Un ragazzo adolescente che non ne combina una di giusta, è facile, no? Al momento di nervoso che scappi anche questo, dovresti vergognarti. Quindi non sei degno, no? Dovresti vergognarti, non ti voglio bene quando sei così maleducato. Questa è una parola pesante che un bambino può registrare solo la prima parte della frase. Io gli do, magari come genitore, dico quando ti comporti così non ti voglio bene. Il bambino registra la prima parte, non mi vuole bene. La seconda se la dimentica. Sei una bambina cattiva, anche perché il rischio è che un bambino o una bambina poi si identifichi con il fatto di essere cattiva e pensi di essere cattiva. Noi, come dicevo prima, creiamo dei giudizi su noi stessi anche sulla base di quello che gli altri ci dicono. Se qualcuno ci dice che non siamo capaci, ci convinciamo che non siamo capaci, se qualcuno ce lo ripete all'infinito. No, se qualcuno ci dice non ce la farai mai, in continuazione, alla fine diciamo beh c'ha ragione, non ce la farò mai, anche, soprattutto se facciamo fatica a fare qualcosa, no? Come puoi essere così stupido? Capirai quando sarai grande, è come dire in questo momento non vale neanche la pena che ti spieghi le cose, no? È meglio dare una spiegazione piccola che non spiegare nulla, non dare nessuna risposta. Non arriverai mai da nessuna parte con questo comportamento. Sono frasi, se voi notate, con delle connotazioni molto negative, no? dove mettono un po' l'altro all'angolo. E quindi sono frasi alle quali fare molta attenzione. Quindi noi come genitori, ritorno, se vogliamo aiutare i nostri bimbi a coltivare la loro autostima e a crescere, no? Pensando che sono persone, delle belle persone, delle persone che hanno delle capacità, dobbiamo tener conto appunto di quello che dicevo prima, del loro essere unici e anche in qualche modo essere in relazione con loro, quindi ascoltare quello che ci dicono e chiederci come mai ci stanno dicendo questa cosa, no? Un bambino che ci dice io non valgo niente, dobbiamo capire e valutare se è un bambino che si sente continuamente svalutato, non so, nelle situazioni a scuola o da qualche persona che gli è vicina o situazioni che sta vivendo in quel momento, quindi è il caso forse di intervenire, no? Perché se si sente continuamente svalutato un bambino fa fatica a trovare gli strumenti per dire beh no, sono gli altri che si sbagliano. O se è un bambino che ha delle difficoltà affettive a scuola e sente e quindi è in difficoltà e quindi dà un giudizio di sé negativo perché non riesce a trovare le strategie per affrontare quelle difficoltà, o se è un bambino troppo perfezionista, quindi che ha un ideale di sé così alto che quindi non è mai contento di quello che raggiunge, perché se prende 9,5 non va bene, perché ha sbagliato una virgola. Quindi capite bene che si dà, e quindi bisogna aiutare questo bambino a accettare la frustrazione anche di sbagliare, anche di non essere perfetti, anche che qualche volta le cose non vanno come vorrei, anche se mi impegno al massimo, no? Cioè, se do il massimo di me stesso, ci possono essere varie variabili per cui le cose non vanno proprio esattamente come voglio. Anche io stasera mi ho fatto un discorso, probabilmente dirò delle cose non proprio come avevo pensato, no? Perché entro in gioco vari fattori. Così un bambino che dice sono un incapace può essere un bambino che non accetta di sbagliare, non accetta l'errore, e quindi ritorniamo ad insegnare loro che nella vita si può sbagliare, che dagli errori si può imparare, e che quindi l'errore fa parte dell'uomo e della crescita dell'uomo. Oppure un bambino che non prova neanche, cioè perché teme, appunto, fa fatica ad affrontare l'ansia, no, di provare qualcosa, e quindi preferisce, diventa il dire sono un incapace, diventa uno scudo, diventa una difesa, perché in realtà ha paura di quello che deve affrontare, non ci prova neanche, non ci si mette neanche, evita. Non so, il bambino che non va alla partita con gli altri, no, perché c'è il confronto. Oppure il bambino che dopo una serie di insuccessi rinuncia, perché non accetta il fatto che comunque le cose non vadano bene, e non so, perde 2-3 partite a fila, basta, non vado più a giocare, non affronta più quella situazione, quando insomma nel gioco perdere fa parte del gioco. Quindi, come vi dicevo, è importante la relazione con il bambino e chiedere a cosa è dovuta questa reazione negativa, valutare se ci sono dei limiti oggettivi, cioè se il bambino è veramente in difficoltà perché non riesce, sta cercando di fare un qualcosa che è più grande di lui, che in quel momento non è in grado e che è meglio aspettare, perché può essere, no? Che si confronti, si misuri con delle situazioni che non sono a sua portata, perché magari ha 10 anni, ma da un punto di vista evolutivo ha bisogno di più tempo dei compagni per far fronte a certe situazioni. Oppure anche capire se c'è una sottovalutazione delle proprie capacità, per cui non le mette in gioco, non le utilizzano, no? Oppure quello che dicevo prima, se c'è una richiesta troppo alta rispetto a se stessi, no? Un bambino che chiede tanto, tanto a sé, e nel momento in cui non riesce a ottenerlo rimane frustrato, e quindi anche si deprime un po', no? E dà una valutazione di sé negativa. Noi come genitori quello che possiamo fare è rassicurare sempre il bambino di fronte a queste situazioni, affrontare con lui il problema, cercando anche delle soluzioni pratiche di che cosa possiamo fare con lui per affrontare quelle situazioni, capire appunto se ci sono dei limiti dovuti all'età, e le altre cose insomma le ho già accennate prima. Allora, come dicevo, l'errore, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli anche ad accettare l'errore e lo sbaglio, e il fatto che, non so, un compito posso aver sbagliato tutto, ho tutto di matematica, non ho capito e ho sbagliato il compito, e aiutarlo a capire che ad esempio il voto di un compito è un'indicazione di cosa posso fare per migliorarmi, oppure qualcosa in cui non riesco è un'indicazione di quali strategie posso trovare per riuscire ad affrontare quella situazione lì. E quindi accettare se stessi sia quando trionfo, vinco, vado bene, sia quando non riesco. Questo facciamo fatica anche noi adulti a farlo, perché nel momento che le cose non vanno come vogliamo, o abbiamo delle critiche sul lavoro, eccetera, subito ci mettiamo sulle difensive, e subito anche noi tendiamo a criticarci e a valutarci negativamente. Un po' perché viviamo in un mondo dove bisogna essere sempre al top, credo che questo non ci sia bisogno di quello che dico io, cioè basta guardare quello che ci viene proposto. Perciò è una fatica, no? Bisogna essere sempre al top in tutti i sensi. Anche per quanto riguarda l'aspetto fisico, che già nell'età scolare, no, i bambini si confrontano fisicamente, sono alto, sono basso rispetto ai miei compagni, ci sono dei bambini che vivono proprio delle grandi angosce rispetto a questo, no? Sono grasso, sono magro, sono bello, sono brutto, e poi nell'adolescenza sappiamo che questo tema del corpo è ancora più sentito, un corpo che si trasforma, un corpo che loro non riconoscono nella preadolescenza, nell'adolescenza un corpo di cui si devono riappropriare e identificare, cioè io sono questo, sono anche questo corpo qui, che può non essere l'ideale che mi sono costruito, ma anche che mi viene proposto, no? Cioè se noi ci confrontiamo con gli ideali di bellezza che ci vengono proposti, credo che siano pochi quelli che sono pienamente contenti di se stessi, no? E quindi noi non è che possiamo, non abbiamo la bacchetta magica, inventarci le cose, però come genitori anche rispetto a queste incertezze possiamo essere rassicuranti e valorizzare comunque quello che li caratterizza, il fatto che loro, come dicevo prima, sono unici, irripetibili nel loro essere anche particolari, nel loro avere anche dei tratti fisici particolari, e che comunque noi vediamo il loro valore, se noi lo vediamo aiutiamo anche loro a riconoscerlo a loro volta. Quindi l'autostima è sia un'accettazione di se stessi e che ci dà anche la sensazione di poter agire, di poter affrontare le situazioni, quindi ci fa sentire capaci di. Per questo siamo qua a parlarne, no? Perché tutti noi abbiamo la percezione che se abbiamo una buona valutazione di noi, riusciamo a sentirci capaci e quindi a motivarci a fare le cose, a motivarci ad affrontare la vita, il lavoro, lo studio, una relazione, e il fatto di sentirci capaci ci aiuta anche a cercare delle situazioni, a iniziarle, no? a intraprendere, avere del coraggio che altrimenti non sentiamo, e il rischio è di chiuderci o di appoggiarci agli altri, cioè di affrontare una situazione sempre in dipendenza di qualcuno che ci dà quel coraggio che noi da soli facciamo fatica ad avere. Se voi fate caso, gli adolescenti e le ragazze in particolare, non so perché adesso io sono un po' fuori a giro, ma non va mai in bagno da sole. No? Difficilmente vanno in bagno da sole, ci vuole andare in bagno, no? Però dà sicurezza avere qualcuno vicino che mi accompagna, mi fa attraversare la stanza, arrivare al bagno, perché comunque devo muovermi da sole, mi sento osservata, soprattutto se sono in certi ambienti, non so, una festa o a scuola, no? Il muovermi con qualcuno mi dà sicurezza, mi fa sentire più sicuro anche nel muovere il mio corpo in mezzo a una stanza, in mezzo agli altri. Quindi, per concludere, dobbiamo considerare che l'autostima ha una componente interna che è legata a quel nucleo di fiducia di base di cui parlavo prima, per cui io, in qualche modo, se ho avuto dei genitori che mi hanno dato questo nucleo di fiducia di base abbastanza solido e mi hanno riconosciuto, mi hanno fatto sentire di avere un valore, sicuramente avrò più facilità a recuperare poi nel vissuto, nel mio vivere, nella vita che scorre, l'autostima di me. E quindi, perché l'autostima ha anche una componente esterna che è legata alle relazioni che ho con gli altri e il mio stare e vivere nelle diverse situazioni della vita, che mi mettono sempre alla prova e che mi costringono sempre ad avere dei momenti di valutazione di me. Se quel nucleo di fiducia di base c'è, faccio meno fatica a recuperarlo, altrimenti ogni volta sarà una fatica, ogni volta dovrò abbastanza combattere con quel con quelli di sicurezza che mi accompagnano, e più sono consapevole che magari ho un'insicurezza di base, più riesco a gestire le emozioni che quell'insicurezza veicola e che mi porta a scappare via, ad esempio, da certe situazioni. Io non avrei altro, perché volevo darvi tutte queste riflessioni per lasciare poi spunto che altro le vostre riflessioni rispetto a quello che ho detto. E vi ringrazio per avermi ascoltato.
Grazie.
Bene, direi di aprire il dibattito se ci sono domande, curiosità che avete, esperienze sull'autostima o non autostima dei vostri figli.
Io ho detto, no, che vengono fatti dei corsi sull'autostima. Se voi avete sentito, quello che dicevo è che ognuno di noi è unico e irripetibile. Allora io credo che un corso può dire, adesso anch'io ho dato delle indicazioni, no, su quello che è l'autostima, eccetera, però io credo che sia molto una ricerca individuale dell'individuo, no, che ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse dall'altro. E il rischio è che faccio di tutto, non so, per ripetermi delle fasi, dirmi delle cose, ma se non scopro chi sono io, che sono diverso da un'altra persona, quali sono le mie potenzialità, quali sono i miei desideri, come gestisco le mie emozioni, come vivo le mie emozioni, come gestisco l'ansia, cioè la scoperta, credo che il viaggio sia la scoperta di se stessi. Poi io non sono contraria, non sto dicendo che sono contraria ai corsi, dico solo che a volte dobbiamo stare attenti a un mondo che cerca di conformarci, più che dare un valore all'individuo e alla sua unicità. E invece penso che sia importante difendere la nostra unicità, no? Più che questo non significa che dobbiamo essere ribelli, che non ci devono essere le regole, che ognuno deve fare quello che vuole, perché questa è una cosa diversa. Dico solo che nel momento in cui faccio qualcosa, scelgo di farla perché la sento mia, perché sento che è nelle mie corde, non perché è conforme a quello che mi viene proposto. Questo è il mio pensiero, più o meno condivisibile, cioè non è la verità assoluta. Però io ci credo molto, insomma, in questo aspetto, no? Credo che il viaggio sia la ricerca di chi sono e del riuscire ad essere il più possibile chi sono. Cioè, un ragionamento un po'... Però credo molto in questo aspetto. E credo che i ragazzi in particolare abbiano bisogno di sentirsi dire questo, no? Che la ricerca è cosa voglio io, dove voglio andare, chi sono io, no? Perché a volte sono disorientati dal fatto di seguire degli ideali che vengono proposti ma che non sono loro, che non sentono vicino a se stessi, no? ai loro bisogni, alle loro necessità.
Scusi, camminare sui balconi ardenti non erano, non sono delle prove
non si sente là in fondo.
Di autostima. No, parlavo di camminare sui carboni ardenti, non sono prove di autostima, o significato hanno?
È una metafora?
No, ci sono persone che fanno dei corsi oppure fanno fare queste prove di coraggio, di sfida, per tirar fuori o per far capire che hanno delle potenzialità che loro stessi ritengono di non avere. Ecco, cosa porta?
Sinceramente non so rispondere a questa domanda. Io mi chiederei perché una persona ha bisogno di camminare sui carboni ardenti. Questa è la domanda che mi farei, no? Perché una persona ha bisogno di camminare sui carboni ardenti per sentirsi poi alla fine? Perché cos'è? Mi scotto e mi sento. E quindi e mi metto alla prova sul fatto che riesco a fare qualcosa dove poi magari pago piedi bruciati per 2 mesi. Quindi io la domanda che mi faccio è perché una persona ha bisogno di andare a camminare sui carboni ardenti, no? Sicuramente oggi le persone fanno tante cose diverse, no? Alla ricerca di una risposta, no? Qualcuno che gli dia la soluzione. Io non credo che ci sia la soluzione, ci sia qualcuno che sa la verità assoluta. Penso che la vita sia una sfida e che non sia facile, no? A volte parlo con i miei pazienti e qualcuno dice, me ne capita sempre uno, la vita non è facile, la vita in sé, però ha tanti aspetti positivi, anche in situazioni di vita molto, molto pesanti, molto difficili. Cioè io ho una visione ottimista.
Sì. In realtà uno a volte gli dice scrivi quasi verso un altro, perché vorrebbe un momento tirare fuori il meglio, il loro meglio, in senso positivo, invece si possono entrare in figli a fare questo lavoro di avere questo voglia di liberarsi.
Sì, io ho fatto vedere delle frasi, adesso vediamo se le ritrovo, dove comunque le parole, perché le parole a volte sono più taglienti, no? dei comportamenti, possono essere proprio delle belle lame taglienti, delle parole che hanno comunque delle connotazioni negative, no? Dove l'altro passa un giudizio negativo dell'altro. Io non sto dicendo che noi genitori non dobbiamo mai dire nulla ai nostri figli, ma forse dobbiamo trovare il modo e delle parole che mettono in risalto sì quello che non va, ma allo stesso tempo danno il messaggio che puoi cambiare, no? Questo tuo comportamento è un comportamento che ti crea un sacco di difficoltà. Se tu provi a cambiare questo comportamento, forse puoi ottenere degli altri risultati. Posso cercare delle parole altre, ma dire a una persona sei cattivo, ad esempio, è dirgli qualcosa di negativo, è come dirgli non vai bene, non sei una persona che vale, no? È un giudizio molto negativo. Posso dirgli quello che stai facendo mi dispiace, non fa stare bene gli altri, non fa stare bene me, non credo faccia stare bene neanche te. Come mai stai facendo così? No? Se per esempio un ragazzino ha dei comportamenti molto negativi e molto, molto pesanti in casa o di scontro, no? Perché dobbiamo continuare a litigare, ad esempio, no? Se fosse un ragazzo adolescente sempre in conflitto. Quindi credo che se noi partiamo dall'idea che la relazione, e penso che qua di relazione avete sentito parlare sempre, no? Anche a Cetti all'inizio dell'anno ha parlato di relazione. La relazione, a mio avviso, è l'elemento fondante dell'educazione con i propri figli e di aiutare loro a crescere. Perché se io sono in relazione e ascolto, riesco a trovare anche le parole giuste, altrimenti le mie parole sono veicolate dalle emozioni. E quindi non sono più io che scelgo che parole dico, ma le mie parole sono degli agiti, sono delle parole che mi escono fuori perché frutto della rabbia, frutto del nervoso, frutto della frustrazione che sto vivendo. Ma non del fatto che sto ascoltando mio figlio, sono in relazione con lui, mi sto chiedendo cosa sta succedendo e sto pensando anche a cosa dire.
Quale diversità possono pesare?
Beh, penso entrambe, perché comunque poi dipende dal tipo di relazione che ha il figlio con i genitori. Sicuramente dipende anche dal fatto, per esempio, che un ragazzo si identifica col padre, quindi se un padre ha delle grandi aspettative sul figlio maschio si identifica con questo padre, che magari è un padre di successo, e a un certo punto può pensare di non riuscire mai ad essere all'altezza sia delle aspettative del padre sia di quel padre lì che ha raggiunto quei traguardi. Ma questo può essere anche una figlia nei confronti di una madre che appunto che diventa la madre in quel caso lì, no? La figura con cui identificarsi, poi anche differenziarsi, quindi cercare una propria identità. La propria identità è riconoscere la madre o il padre e differenziarsi da lei per trovare quello che sono io. Se rimango nel tentativo di imitare questi genitori, rimango frustrato perché non ci riuscirò mai, perché abbiamo detto che siamo 11 irripetibili, quindi non potrò mai essere mio padre come mia madre, e vivo sempre nella sensazione di non essere all'altezza e di non riuscire mai a realizzare quello che sono io. Diciamo che le alte aspettative sia di un padre che di una madre in fronte dei figli, siano maschi o femmine, adesso io ho parlato di questa identificazione, però comunque possono essere molto, molto pesanti. A volte può essere che uno dei due genitori tampona l'altro, no? Però bisogna vedere quanto peso ha quella figura e quanto è presente questa aspettativa, questa richiesta nei confronti del figlio. Sono dinamiche abbastanza pesanti per un ragazzo. Per un ragazzo.
Se il padre non vede il figlio,
in che senso?
Nel senso che non lo vede, cioè in casa non c'è, nel senso il padre c'è, però non lo apprezza, in questo senso. Aspetta, una seconda domanda. Se il mal di pancia dei bambini è in relazione anche all'autostima, oppure anche qualche malattia particolare?
Beh, se un padre non vede un figlio, penso che la risposta la possiamo dare tutti, no? Nel senso che ovviamente se abbiamo detto che l'essere riconosciuti per un figlio è importante, un padre che non mi vede, un padre che non mi apprezza, non mi riconosce, non mi dà un valore e non mi apprezza e ovviamente non mi aiuta nel coltivare la mia autostima, anzi no, mi dà l'idea che io non valgo, che io non merito di essere visto. Quindi un padre che non mi vede è una presenza molto, molto negativa nella formazione di una persona, no? E ci sono persone che si portano dietro questo trauma, un vero e proprio trauma, per tutta la vita, che poi magari vengono per un percorso analitico per cercare, no, di superare questo malessere che continuano, questo padre che rimane dentro, no? Per cui hanno un giudizio di sé continuamente negativo perché è questo padre che rimane, che non li vede, che non li riconosce. E per quanto riguarda le reazioni fisiche legate all'autostima, quindi se noi partiamo dall'idea che l'autostima aiuta ad affrontare la vita, le situazioni della vita, nel momento in cui un bambino o una ragazzina è in difficoltà, può somatizzare, cioè nel senso che può vivere la difficoltà, cioè in qualche modo mandare dei messaggi che è in difficoltà e che vive negli stati d'ansia somatizzando, e il tipo di disturbo che può sviluppare può essere di diverso tipo perché dipende dal bambino stesso, no? C'è chi viene mal di pancia, mi viene in mente una ragazzina che veniva allo strabismo, per cui la mamma l'aveva portata dall'oculista e l'oculista aveva detto: guardi, non è strabica, è per un momento uno stato di stress. Lei viveva un forte stress e ansia alla prestazione scolastica perché aveva un insegnante con delle richieste molto alte, e questo stress la portava a sviluppare questa forma di strabismo. Mentre un'altra bambina che mi viene in mente invece vomitava la mattina prima di andare a scuola, cioè quindi aveva somatizzato questo mal di pancia, no? Di cui vi sta parlando lei. Qui la forma di, non ci sono adolescenti, penso che qua ne avete anche parlato, ai quali viene mal di testa, forti vibrani, no? Per cui invalidati, cioè non vanno a scuola, stanno a casa per giorni e giorni, no? E a volte questi mal di testa sono proprio dovuti al fatto di aver paura di fronteggiare le interrogazioni e le prove a scuola, come una ragazza di cui ho parlato tempo fa, che invece durante il fronteggiamento, cioè durante le interrogazioni, faceva scena muta, quindi aveva degli ottimi voti negli orali, ma negli scritti, ma negli orali non era giudicabile, no? E i genitori e gli insegnanti erano molto preoccupati e lei viveva proprio un'ansia e uno stress da prestazione, dal fatto di sentirsi, di valutarsi non in grado di affrontare le interrogazioni pur sapendo le cose, perché viveva in maniera angosciante il giudizio della classe. Quindi lei si sentiva inadeguata e incapace di fronte al giudizio della classe, perché non si piaceva, non si piaceva fisicamente, non si piaceva di carattere, eccetera, eccetera. E aveva una relazione con un padre molto negativo, che influiva molto su questa cosa.
Che relazione c'è tra autostima e timidezza? Quello mi chiedo, la timidezza può essere anche un forte ostacolo allo sviluppo del sé, anche la relazione tra gli altri. Esiste una relazione tra questi due aspetti oppure no?
Allora, io dico una mia opinione personale, non è una scientifica che ho trovato sui libri, è quello che penso io, quindi prendetela per quello che è. Cioè, credo che l'idea che mi sono fatta io è che una persona timida si sente dire che è timida e si convince di essere timida, mentre invece in realtà la timidezza che cos'è? È un modo, no, di affrontare, è un carattere, un modo di affrontare le situazioni, perché noi diamo una connotazione negativa alla timidezza, no? Una persona timida, un bambino timido viene vista come una cosa negativa che non bisogna avere, non bisogna essere timidi. In realtà io posso avere un carattere per cui in una situazione ho bisogno di più tempo perché ho bisogno di studiarla, per sentirmi al sicuro, per sentire di poterla affrontare rispetto a qualcuno che è più estroverso e ha meno timore di questo, delle situazioni nuove. Però mi sento dire che sono timido, che non va bene, che bisogna affrontarla, che devo andare, alla fine mi convinco che sono timido, che la mia timidezza è un problema, questo diventa un giudizio negativo che sicuramente poi si lega a un'autostima negativa, no? Perché non mi sento in grado di affrontare le situazioni. Molto spesso le persone che vengono anche in analisi mi dicono: io sono timido e quindi non riesco a fare questo, a fare quell'altro, a fare quest'altro, quando in realtà forse hanno bisogno di più tempo per fare queste cose, no? Provo a pensare a dei ragazzi adolescenti che si considerano timidi e pensano che nel corteggiamento non riusciranno mai, cioè nel senso che vivono il corteggiamento con una grandissima angoscia. In realtà sono persone che hanno bisogno di più tempo per conoscere un'altra persona, per sentirsi in qualche modo di potersi scoprire questa persona rispetto a chi è più di carattere anche estroverso, come chi va a una festa e si mette a ballare nella pista senza problemi e chi invece balla dopo due ore che è lì quando c'è mezza pista piena. Cioè, io penso che sia anche questo, accettare il proprio modo di essere, che come dicevo prima non siamo tutti uguali, non siamo tutti estroversi, non siamo tutti ci può essere chi è meno estroverso, è più introverso, ama di più la relazione a due rispetto a una relazione di gruppo, e quindi questo non vuol dire che allora io vado bene non vado bene perché amo di più una relazione a due rispetto a chi sta meglio in una relazione di gruppo. Significa che siamo diversi e che magari accetto il fatto che in una situazione di gruppo faccio un po' più di fatica e faccio le mie scelte, forse mi sforzo un po' per non diventare un misantropo, cioè, tra virgolette. Questo è il mio pensiero.
Volevo dire, di questi 10 anni, parlo al microfono così mi sentono meglio. Questi,
che scrivi loro, poi
scrivo loro. Con questi 10 anni di docenza abbiamo assistito, e questa è una situazione diffusa non soltanto nella, con gli adolescenti, a scuola superiore, ma anche a scuola primaria, a un aumento vorticoso di casi in cui i ragazzi e i bambini, io ovviamente opero con adolescenti, per cui mi riferisco specificatamente a loro, abbiano un livello di autostima pressoché nullo. Un aumento vorticoso, e molto spesso abbiamo notato una correlazione tra casi di scarsa, nulla autostima, attacchi di panico, espressioni di questo tipo, che sono aumentati veramente in maniera eclatante, o addirittura sfocianti poi in assunzioni di, o dipendenze. Allora io vorrei che tu sottolineassi, se fosse possibile, ai genitori, perché secondo me è giusto sapere quali sono le motivazioni eventualmente sociali, educative, che hanno portato a questo grosso cambiamento, che cosa ha spinto questi ragazzi inconsciamente a diventare in questo modo e quali possibili sostegni possono avere i figli dai genitori e soprattutto i genitori nell'aiutare i figli, perché molto spesso i genitori sono disorientati, non sanno come muoversi.
Ah, prima dicevo che nel momento in cui io ho poca stima di me vado alla ricerca di situazioni di dipendenza, no? E quindi di relazioni di dipendenza o di sviluppare situazioni di dipendenza, quindi anche le dipendenze di cui parlavi prima. Gallenberti sottolinea che nel momento che la devianza è particolarmente legata al fatto di non avere quel nucleo caldo di cui lui parla, no? E sottolinea che chi invece ha, in qualche modo sviluppa questo nucleo caldo, questa fiducia di base e ce l'ha consolidata, ha più strumenti per evitare situazioni di devianza. Parlava proprio della... c'è su internet, trovate su internet una sua intervista proprio sul disagio giovanile, sulla devianza giovanile, per rispondere al fatto, no? E qual è il fenomeno per cui tu dici, no, tanti ragazzi, tanti giovani hanno scarsa autostima? Io ripeto, penso che sia il fatto che si confrontano con una società che gli propone dei modelli molto alti, dove non viene valorizzato il fatto di essere se stessi, non viene valorizzato il fatto di conformarsi ai modelli sociali, per cui bisogna essere in un certo modo. E basta che voi pensate, insomma, anche di questo ce ne è parlato qua dei social network, no? Provate a pensare cosa postano gli adolescenti nei loro Facebook, Instagram, come si chiama, eccetera, no? Postano delle immagini, delle foto, no? Foto dove sono in posa, dove comunque è difficile vedere una foto dove uno è riuscito male, no? Cioè, e quello che passa è che bisogna essere sempre, anche dal punto di vista dell'immagine, al top, e costruire relazioni diventa sempre più difficile, perché la relazione, io valgo nella relazione con l'altro nel momento in cui mi propongo in un certo modo anche a livello di immagine, no? e di comportamenti, mi conformo a un comportamento richiesto. Quindi nel momento in cui non sono all'altezza di questi modelli, do un valore di me stesso negativo. Ma tu mi chiedi qual è la strategia che viene in mente a me con gli adolescenti e con i bambini, anche i ragazzini della scuola elementare, eccetera, è di aiutarli a sviluppare senso critico. Cioè, perché ho dei figli anch'io, insomma, quando guardano la TV, a volte veramente ci sono delle cose che uno rimane e dice non è possibile, cioè che roba è questa? Però non è che noi possiamo spegnere la televisione, chiudere internet, togliere il tablet, tutte queste cose. Possiamo essere a fianco, guardare quel programma con loro e fare delle critiche, dire ma ti pare in modo, non so, ma cosa pensi di questa cosa qua? Cioè, no, magari ci sono queste telenovela dove ci sono queste ragazzine vestite in un certo modo, che si parlano in un certo modo, e quindi aiutare a criticare i modelli che gli vengono proposti, a fare delle riflessioni, no? A chiedere anche a loro cosa ne pensano, cosa trovano di attraente, cosa trovano di interessante, a fargli conoscere anche che esiste un mondo diverso e un modo diverso di concepire il mondo e le situazioni. Quindi io credo stare a fianco a loro e aiutarli a sviluppare il senso critico e la capacità di pensare, di usare la loro mente, no? I loro pensieri. Perché la mancanza di autostima è legata anche alla mancanza di identità, cioè di un io che in qualche modo sente di esistere, di avere un valore e che guida un po' le nostre azioni e quello che noi siamo. Se io non so chi sono, sono in balia degli altri e mi sento sempre inadeguato.
Altre domande? Allora direi potremmo chiudere, mi sentite? Potremmo chiudere se siete d'accordo. Farei solo dire due parole alla collega Erika sulla biblioteca che abbiamo, una piccola biblioteca chiaramente di testi dedicati all'educazione dei ragazzi, compreso il concetto dell'autostima. Ogni tanto la richiamo con i testi nuovi e quindi magari ci può dire gli ultimi testi che abbiamo a disposizione.
Buonasera. No, io volevo solo consigliarvi tre testi in particolare che secondo me c'entrano un po' con il tema di questa serata. No. Allora, il primo è Le emozioni che fanno crescere, sottotitolato Come rendere autonomi e sicuri i nostri figli. Direi che è abbastanza centrato sull'argomento. Il secondo è La grammatica dei conflitti, l'arte maieutica di trasformare la contrarietà in risorse. E un altro, il terzo, è Attraversare il conflitto, percorsi per vivere relazioni positive. Se volete sapere di più su come sul funzionamento della biblioteca, io sono qui fuori, potete chiedermi tranquillamente. Grazie.
Va bene, allora chiuderei. Grazie come sempre di partecipare ai nostri incontri. Vi do gli ultimi prossimi incontri. Il 3 di marzo, sempre qui, 20:45. C'è un incontro intitolato Adolescenti spiritosi, c'è poco da ridere, da quando bere alcolici è un gioco da ragazzi. Ci sarà lo psicoterapeuta Amedeo Benzetti, probabilmente già conoscete, è già avuto un'altra volta, ha fatto una serata molto partecipata. E l'altro invece il 17 marzo, la psicanalista Stefania Peruzzi, che parlerà di educare al sentimento, all'emozione, creando empatia nelle relazioni personali. Quindi come vedete il dialogo, il rapporto, la relazione sono sempre per noi il motore, proprio il volano fondamentale per far crescere bene i nostri ragazzi. Grazie e grazie soprattutto alla psicoterapia.
Ci provo.
Per non tirarla fuori così. Che...
C'era un momento,
chiedere una cosa. No. Io ho due figli, uno di 8 e uno di 5.